L'infermiere, nella sua professionalità, deve essere in grado di programmare e regolamentare il proprio lavoro in un contesto sanitario in continua evoluzione. Deve dimostrare competenza e serietà, allo scopo di organizzare al meglio l'attività lavorativa e di fornire un servizio sempre più adeguato alle esigenze del paziente. L'assistenza infermieristica, basata sull'evidenza scientifica, permette di fornire delle prestazioni basate su prove di efficacia dimostrate scientificamente. In campo pediatrico e soprattutto neonatale, l'impegno deve essere estremo, anzitutto perché l'evoluzione di una sepsi nel neonato è molto rapida e drammatica, non di rado con conseguenze infauste. È estremamente importante quindi identificare i fattori di rischio modificabili e tra questi le procedure assistenziali più a rischio. L'introduzione della nutrizione parenterale totale in clinica ha favorito la guarigione, con sviluppo e crescita normali, di neonati con anomalie congenite del tratto gastrointestinale, neonati con estrema prematurità, lattanti con diarrea idiopatica e bambini con altre patologie cliniche caratterizzate da insufficienza intestinale relativa o assoluta e aumentato fabbisogno metabolico. Nella cura intensiva del neonato di basso e bassissimo peso, una corretta nutrizione è fattore spesso determinante della buona riuscita della cura medica globale. La nutrizione parenterale con catetere venoso centrale è stata utilizzata con beneficio in numerose altre branche pediatriche, la nefrologia, l'oncoematologia e l'epatologia. La nutrizione parenterale può essere totale o parziale e si può effettuare attraverso due vie di infusione: attraverso un catetere venoso centrale o attraverso una via venosa periferica. La nutrizione parenterale totale, in quantità sufficiente a sopperire i fabbisogni per periodi prolungati di tempo, si può effettuare esclusivamente attraverso un catetere venoso centrale, necessario per somministrare le soluzioni nutritive iperosmolari ad elevato contenuto calorico. Con l'impiego di soluzioni glucosate iperosmolari è possibile fornire un apporto calorico adeguato in un volume di soluzione infuso relativamente modesto ed ottenere, se necessario, un recupero ponderale. La nutrizione parenterale parziale si effettua solitamente mediante infusione delle miscele nutritive in una vena superficiale e non permette l'impiego di soluzioni ipertoniche. Essa è sufficiente per sopperire i fabbisogni calorici per periodi relativamente brevi, 1-2 settimane, ed è frequentemente utilizzata nel periodo perioperatorio. Se si pianifica una nutrizione parenterale totale a lungo termine, cioè oltre i 2-3 mesi, è opportuno posizionare un catetere venoso centrale in permanenza. L'applicazione corretta della nutrizione parenterale con un catetere venoso centrale presuppone la conoscenza delle indicazioni dei problemi inerenti all'inserimento e al mantenimento asettico del catetere, la conoscenza della formulazione e prescrizione, preparazione sterile e somministrazione monitorizzata delle soluzioni, la conoscenza dei problemi inerenti al controllo clinico e metabolico del paziente e delle possibili complicanze, e la conoscenza dei vari protocolli di lavoro prestabiliti e del coordinamento dell'equipe richiesta per lo svolgimento del programma terapeutico. Allora, specificatamente nel neonato o piccolo pretermine, le vie di accesso venoso più utilizzate sono la via ombelicale, la giugulare e la via basilica cefalica. Così come la scelta del tipo di catetere, che deve essere attentamente valutata in base al suo successivo utilizzo e alle condizioni cliniche del paziente, anche la scelta della sede di inserzione è da considerare in base alle possibili complicanze infettive e meccaniche. Nell'ambito pediatrico e neonatale, le sedi di inserzione variano rispetto a quelle dell'adulto, soprattutto a causa di una maggiore difficoltà a reperire accessi venosi sia centrali che periferici. Nel neonato è possibile utilizzare inizialmente e per un breve periodo di tempo la via ombelicale, facilmente reperibile ma non priva di difficoltà di incannulamento e gestione. Il tempo di permanenza di un catetere ombelicale in poliuretano è di 10-15 giorni, molto di più per uno a silicone. Tuttavia, è sconsigliabile mantenere questa via per molto tempo, essenzialmente per il rischio di sepsi, più elevato rispetto a quello rilevato dall'uso di altri tipi di accessi venosi. I fattori che comportano questo rischio sono essenzialmente due: l'insorgenza della vena ombelicale è in pratica all'esterno del corpo. Non vi è alcuna struttura cutanea o sottocutanea che separi l'ambiente dalla parete della vena e del catetere inserito. E questa particolare condizione anatomica consente una facile risalita di batteri nel caso di contaminazione. Inoltre, la parte restante, seppur minima, del boncone ombelicale è un ottimo terreno di coltura per i microrganismi eventualmente colonizzanti. Altra complicanza infettiva e reattiva molto grave è la trombosi della vena cava inferiore. Non vi sono differenze di tecnica per quanto riguarda l'incanulamento delle vene giugulari rispetto all'adulto, ma l'eterogeneità dei pazienti pediatrici comporta diverse misure e lunghezze dei cateteri. Questi tipi di cateteri possono rimanere in sede non più di 20 giorni. Vi sono alcuni problemi legati alla gestione delle vie giugulari, derivanti dal fatto che il collo molto corto dei neonati e dei lattanti causa spesso angolazioni del catetere, creando iniziali problemi di occlusione e, nel tempo, fissurazioni del catetere stesso. Il rischio infettivo di questi cateteri giugulari è discretamente elevato. Il catetere, infatti, attraversa le strutture anatomiche per un breve tratto, prima di immettersi in una vena di grosso calibro e già in prossimità del cuore. L'incanulamento della vena basilica o cefalica è sicuramente la via di accesso meno traumatizzante per il bambino, comunque non priva di difficoltà di posizionamento e gestione, in quanto prevede l'inserzione della cannula per via percutanea o mediante incisione chirurgica, tecnica associata ad un più elevato rischio di infezione. Dal punto di vista delle contaminazioni batteriche, questa sede è piuttosto sicura, in quanto un'eventuale infezione del punto d'ingresso incontra nella progressione prima uno strato sottocutaneo e poi una vena periferica molto distante dai grossi vasi. È quindi relativamente facile accorgersi dell'iniziale infezione, che si presenta come una flebite, prima che questa crei gravi problemi di sepsi. Anche la scelta del materiale di cui è costituito il catetere venoso centrale ha un ruolo importante nel ridurre il rischio di infezione catetere correlata. I cateteri in PVC sono adatti solo per permanenze molto brevi, 12-15 giorni. Quelli in poliuretano possono rimanere in sede fino a un mese, presentano un'ottima resistenza, buona biocompatibilità ed emocompatibilità ed hanno una superficie esterna molto liscia. Lo stato clinico dei pazienti critici richiede spesso l'utilizzo di cateteri venosi centrali multilume. È accertato però che l'utilizzo di questi presidi è associato ad un maggior rischio di infezione. Le linee guida del CDC raccomandano dunque l'utilizzo di un catetere venoso centrale a singolo lume. La gestione di tutta la linea infusionale presuppone un corretto ed accurato lavaggio delle mani, da tenersi scrupolosamente alle linee guida internazionali, senza dimenticare che la manipolazione frequente della linea aumenta il rischio di contaminazione. Le complicanze che si possono verificare utilizzando la nutrizione parenterale con catetere venoso centrale possono essere di ordine metabolico, tecnico o settico. La sepsi rimane la complicanza principale della nutrizione parenterale con catetere venoso centrale. I microrganismi possono entrare nel circolo sanguigno attraverso il decorso del catetere o attraverso una soluzione contaminata. Il catetere stesso, quale corpo estraneo nel circolo sanguigno, può divenire sede di infezione batterica, anche se il focus primario è in un'altra sede. Quando non viene seguito il protocollo considerato adeguato per la cura del mantenimento del catetere, l'incidenza delle complicanze infettive aumenta bruscamente. Si può affermare che il bambino rappresenta l'organismo più sensibile a nostra disposizione per valutare sia la sicurezza che l'efficacia della nutrizione parenterale. Questa premessa si basa su un fondamentale presupposto metabolico. Il metabolismo del bambino è circa 3 volte superiore a quello dell'adulto. Pertanto, qualsiasi complicanza che interferisce con i processi metabolici normali si manifesterà in modo 3 volte più veloce e più grave nel bambino rispetto all'adulto. Possiamo suddividere le infezioni catetere correlate in infezione da colonizzazione del catetere, che si verifica quando un microorganismo è isolato dal sedimento intravascolare del catetere, ma la sua crescita è insufficiente come causa di infezione. Non si ha sepsi né evidenza di infiammazione locale o sistemica. Infezione correlata al catetere. In questo caso un patogeno è isolato dalla punta del catetere e la sua crescita è sufficiente a causare un'infezione. Questa condizione non è accompagnata da sepsi, ma può costituirne un preludio. Segni di infiammazione locale possono essere presenti come assenti. Nel caso della sepsi correlata al catetere, lo stesso organismo patogeno viene individuato sulla punta del catetere e nella circolazione sistemica. La crescita dell'organismo sul catetere è sufficiente ad indicare nel catetere stesso la causa primaria della sepsi. Gli indicatori di prestazione per ridurre le infezioni catetere correlate sono l'implementazione di programmi didattici che richiedono componenti didattiche ed interattive per coloro che posizionano e gestiscono i cateteri, l'uso delle massime barriere sterili cautelative durante il posizionamento dei cateteri, l'uso di clorexidina per l'antisepsi cutanea e la tempestività nell'ablazione del catetere quando questo non sia più essenziale per il trattamento medico del paziente. Risulta quindi fondamentale educare gli operatori sanitari riguardo l'uso e l'indicazione dei cateteri intravascolari, procedure adeguate per l'introduzione dei cateteri e mantenimento degli stessi, prevenzione delle infezioni. Verificare la conoscenza ed il rispetto delle linee guida periodicamente da parte di tutto il personale che introduce e gestisce i cateteri endovascolari. Assicurare un appropriato livello assistenziale del personale infermieristico in ICU per minimizzare l'incidenza delle infezioni correlate a catetere. Le sepsi cranio-natale possono essere a trasmissione verticale o nosocomiale, mentre in altre età pediatriche sono a trasmissione comunitaria o nosocomiale. Le sepsi neonatali possono essere ad insorgenza precoce, insorgere cioè entro le prime 72 ore di vita, o insorgenza tardiva. Le sepsi neonatali ad insorgenza tardiva hanno generalmente un'origine nosocomiale. I principali agenti etiologici sono lo stafilococco coagulasi negativo, con mortalità fino all'11%, e di gram positivi che possono causare il 70% di queste infezioni. La conseguenza è un aumento quantificabile della durata del ricovero, dei costi e della mortalità. Nel periodo compreso tra 15 gennaio 2000 e 15 luglio 2000 sono stati ricoverati nella unità operativa di anestesia e rianimazione neonatale pediatrica dell'Istituto Giannina Gaslini 225 pazienti. Tra questi 83 erano neonati e 144 non neonati. Tra i 225 pazienti osservati, 158 avevano subito un intervento chirurgico. Nel 63,3% dei casi si è trattato di interventi cardiochirurgici per correzione di malformazioni cardiache congenite. Negli altri casi si è trattato prevalentemente di interventi di neurochirurgia, chirurgia addominale ed ortopedica. Durante questo periodo di osservazione si sono verificate 47 infezioni nosocomiali, corrispondenti ad un'incidenza globale del 20,9%. La distribuzione delle infezioni è stata poi esaminata considerando la sede. Le infezioni più frequenti sono state le sepsi, seguite dalle polmoniti e dalle infezioni delle vie urinarie. L'incidenza di infezioni nosocomiali risulta molto diversa tra il gruppo di pazienti neonati ed il gruppo di pazienti di età superiore a un mese. Tra gli 81 neonati, infatti, si sono verificati 27 episodi infettivi, corrispondenti ad un'incidenza del 33,3%, mentre fra i pazienti non neonati i casi di infezione registrati sono stati 20, pari ad un'incidenza del 13,8%. Le sepsi sono state le infezioni più frequenti in entrambi i gruppi di pazienti. È fondamentale creare un gruppo di lavoro cui partecipano infermieri addetti al controllo e medici. Gli operatori devono essere coinvolti affinché gli interventi si dimostrino efficaci. La riunione di reparto è un momento fondamentale dal quale devono emergere tutti i problemi relativi alle pratiche assistenziali, di base o specialistiche, che il personale adotta quotidianamente. È necessario concordare sempre le decisioni che non devono mai configurarsi come direttive esterne. Uno dei primi obiettivi dei programmi di controllo ha lo scopo di eliminare tutte le misure di inefficacia dimostrata e far emergere e valutare le misure efficaci. È necessario quindi porsi il problema di come continuare a rinforzare e stimolare l'adozione di pratiche assistenziali corrette per migliorare sempre la nostra professione. Grazie.